Laudetur Jesus Christus.
Qui la Radio Vaticana.
Radio racconta. Una storia che dura 30 minuti.
Di Hermann Hesse ascoltiamo Natale con due racconti infantili. La voce è di Stefano Cavallo.
Il 24 dicembre, quando la nostra tranquilla festicciola natalizia giunse al termine già prima delle 10, ero abbastanza stanco da godermi l'idea della notte e del letto e soprattutto il pensiero che davanti a me avevo due giorni interi, senza posta e senza giornali. La nostra sala di soggiorno, la cosiddetta biblioteca, aveva un aspetto disordinato ed esausto come il nostro cuore, ma alquanto più sereno, perché, pur essendo stati soltanto in tre a celebrare la festa, il padron di casa, la signora e la cuoca, il piccolo abete con le candeline consumate, il guazzabuglio di carte a colori, dorate e argente, i nastri, i fiori sui tavolini, i nuovi libri ammonticchiati, le pitture, le litografie, gli acquerelli, le xilografie, i disegni di bambini e le fotografie, tutto ciò conferiva alla stanza un insolito ingombro, un movimento festevole, un che di fiera e di camera del tesoro, un soffio di vita e di mattia, di fanciullaggine e di trastullo. Che dire dell'aria? Un'aria carica, con altrettanto spavaldo disordine, di odori giustapposti e confusi, di resina, cera, bruciaticcio, di dolci, vino, fiori. Oltre a ciò, in quello spazio e in quell'ora, si trovavano accumulati, come si addice ai vecchi, le visioni, i suoni e i profumi di molte, moltissime feste degli anni passati. Se tante e più volte il Natale era venuto a trovarmi dopo la prima grande esperienza del genere, e benché gli anni e le feste natalizie di mia moglie fossero in numero alquanto minore, la lontananza sbiadita e l'irreparabile perdita del paese natio e del suo tepore erano assai più sentite nel caso suo che nel mio. Se in quelle ultime faticose giornate era già stato difficile portare a termine la fatica di offrire doni e imballare, di ricevere doni e sballare, di richiamare alla mente obblighi veri e non veri, questi, se non osservati, hanno spesso conseguenze più amare di quelli, e di smaltire l'attività un po' sovreccitata e sopraffannata di un periodo natalizio nella nostra epoca irrequieta, quel nuovo incontro con gli anni e con le feste di parecchi decenni era un compito ancora più faticoso, ma almeno era naturale e sensato. E i compiti naturali e sensati hanno questo di buono, che non soltanto pongono pretese e stancano, ma anche soccorrono e ristorano. In una civiltà disgregata, malata di insensatezza e agonizzante, non esiste per il singolo e per la comunità altra medicina, altro alimento, altra fonte di energia per continuare a vivere, se non l'incontro con ciò che, nonostante tutto, conferisce un senso alle nostre azioni e giustifica la nostra esistenza. Ma nel ricordare le feste e le concatenazioni di un'intera vita, nel porgere l'orecchio a suoni e moti dell'anima che risalgono fino alla colorita selvatichezza dell'infanzia, nel fissare occhi amati e spenti da un pezzo, si scopre tuttavia la presenza di un senso, di un'unità, di un centro segreto intorno al quale, ora coscienti, ora inconsapevoli, abbiamo ruotato per tutta la vita. Delle pie feste natalizie dell'infanzia, odoranti di cera e miele, in un mondo che sembrava ancora sano, sicuro dalla distruzione, incredulo circa la possibilità che venisse distrutto, al di là di tutte le trasformazioni, le crisi, le scosse, le resipiscenze della nostra vita personale e del nostro tempo, si è conservato in noi un nucleo, un significato, una grazia, una fede non già in qualche dogma delle chiese o delle scienze, bensì nell'esistenza di un centro, intorno al quale anche una vita precaria e disturbata può sempre riordinarsi. La fede, che partendo precisamente da questo intimo nucleo della nostra natura, si possa raggiungere Dio. Che questo centro coincida con la presenza della divinità. Dove Dio è presente, si può pur anche sopportare ciò che è brutto e apparentemente insensato, perché per Lui fenomeno e senso non sono mai separati. Per Lui tutto ha senso. Già da un pezzo l'alberello stava buio e un po' ebete sul suo tavolino. Da un po' la fredda luce elettrica era accesa come tutte le sere, allorché ci accorgemmo che fuori dalle finestre vibrava un chiarore d'altra specie. La giornata era stata un po' serena, un po' coperta. Sui versanti dei monti, al di là della valle e del lago, si adagiavano ogni tanto lunghe strisce sottili di nubi bianche, tutte alla medesima altezza, ed erano sembrate fisse e immobili, ma ogni qualvolta si rivolgeva loro lo sguardo, erano o scomparse o rimodellate, e al crepuscolo sembrava che di notte saremmo rimasti senza cielo, affondati nella nebbia. Ma mentre ci eravamo dedicati alla nostra festa, all'abete con le candeline, ai nostri regali e alle memorie sempre più affollate, là fuori erano avvenute varie cose. Allorché lo intuimmo, spegnemmo le luci della sala e trovammo di fuori, nel grande silenzio, un mondo straordinariamente bello e misterioso. La stretta valle ai nostri piedi era colma di nebbia, sulla cui superficie errava una luce pallida ma intensa. Sopra quella massa nebbiosa si ergevano colli e monti coperti di neve, tutti nella stessa luce informe, suddivisa, ma forte, e sulle candide lavagne erano scritti, come lettere scarabocchiate da uno stilo appuntito, gli alberi spogli, i boschi, le forme rocciose libere dalla neve. Geroglifici ed arabeschi, muti, padroni di molti misteri. Ma in alto, sopra tutto ciò, nel ribollio delle nubi impregnate dal chiaro plenilunio, ondeggiava un immenso cielo bianco e opalino, mosso e irrequieto, dominato dal lume della luna piena che scompariva e riappariva tra i veli spettrali, ora rarefatti, ora rinfittiti. E quando essa riusciva a riconquistare uno squarcio di cielo libero, la vedevamo circondata da un alone ambiguo e freddo, iridescente, la cui sequenza di colori, splendida e diffusa, si ripeteva ai margini delle traslucide nubi. La luce deliziosa scorreva e ruscellava come perle e latte per il cielo, e sotto era debolmente riverberata dalla nebbia, in ondate, crescendo e diminuendo come un respiro vivente. Prima di coricarmi, la lampada era di nuovo accesa, gettai ancora uno sguardo ai doni ricevuti, e come i bambini la vigilia di Natale si portano qualche regalo nella loro cameretta o magari a letto, così anch'io presi qualche cosa per tenermela vicino e osservarla prima di addormentarmi. Erano i doni dei miei nipoti. Un cencio da spolverare di Sibilla, la minore. Un disegnino, una casa di campagna con sopra il cielo stellato, di Simeli. Due illustrazioni a colori per il mio racconto del lupo, di Cristina. Una pittura, gettata giù con energia, di Eva. E una lettera di Silver, suo fratello decenne, scritta con la macchina del babbo. Portai queste cose nel mio studio, dove rilessi la lettera di Silver. Poi la lasciai lì e, lottando con una grande stanchezza, salii al piano di sopra nella mia camera. Ma non riuscivo a prender sonno, infatti le immagini della serata mi tenevano desto e le insistenti catene di idee mi riportavano sempre alla lettera di mio nipote. Eccola qui. Caro nonno, adesso ti voglio scrivere una storiella. Si chiama Per il buon Dio. Paolo era un bravo ragazzo. A scuola aveva sentito parlare molto del buon Dio e anche lui gli volle regalare qualche cosa. Guardò tutti i suoi giocattoli, ma nessuno gli piaceva. Venne poi il suo compleanno. Paolo ricevette molti balocchi e tra questi vide che c'era un tallero. Allora esclamò: «Questo lo regalo al buon Dio». E Paolo disse: Adesso vado in campagna, lasso un bel posticino, là il buon Dio lo vedrà e se lo prenderà. Paolo andò in campagna. Quando fu nei campi, Paolo vide una vecchia nonnina che si appoggiava al bastone. Gli venne da piangere e le diede il tallero. Paolo disse, però era destinato al buon Dio. Molti saluti da Silver S. Quella sera non riuscii a rammentare qualcosa che il racconto mi suggeriva. Soltanto il giorno dopo mi sovvenne spontaneamente. E ricordai, nella mia infanzia, alla stessa età che aveva ora il mio nipotino, cioè a 10 anni, avevo scritto anch'io una storia per farne dono alla mia sorella minore il giorno del suo compleanno. Era, salvo alcuni versi infantili, l'unico lavoro letterario, o meglio, l'unico tentativo letterario di quei tempi, che si sia conservato. Non ne avevo saputo più nulla da vari decenni, ma alcuni anni fa, non so più in quale occasione, quel puerile tentativo mi era ritornato a galla. Benché ne avessi soltanto un vago ricordo, mi parve che avesse qualche somiglianza o parentela con la storia che mio nipote aveva scritto per me più di 60 anni dopo. Ma pur sapendo con certezza che il precoce racconto era in mio possesso, dove trovarlo? Dappertutto cassetti zeppi, cartolari gonfi, pacchi di lettere con etichette non più esatte o non più leggibili, dappertutto carta scritta o stampata negli anni e nei decenni, conservata perché non avevo saputo risolvermi a buttarla via, conservata per amore, per coscienziosità, per mancanza di energia e di coraggio, per eccessiva stima dello scritto che un giorno poteva diventare materiale prezioso di nuovi lavori, conservata e incassata come anziane signore sole conservano armadi e solai piene di scatole e scatolette di lettere, fiori secchi, riccioli di bambini. Montagne di roba. Anche se durante l'anno si bruciano quintali di carta, si accumulano intorno a un letterato che solo di rado abbia cambiato casa, quando raggiunge una certa età. Ma ormai mi ero accanito nella ricerca di quel racconto, non fosse altro per confrontarlo con quello del mio coetaneo collega Silver, o eventualmente copiarlo e rimandarglielo in contraccambio. Mi torturai e torturai mia moglie un'intera giornata, finché lo trovai nel luogo più impensato. Il racconto risale al 1887 e fu scritto a Calvi. C'era una volta un padre che aveva 2 figli. L'uno era bello e forte, l'altro piccolo e sciancato, perciò il grande disprezzava il piccolo. Ciò non piaceva per niente al più giovane e decise di andare nel vasto, vasto mondo. Quando ebbe fatto un po' di strada, incontrò un carrettiere e quando gli chiese dove andava, il carrettiere rispose che doveva recare ai nani il loro tesoro in un monte di vetro. Il piccolo gli domandò quale compenso ne riceveva e si sentì rispondere che riceveva alcuni diamanti. Allora il piccolo desiderò di andare con lui dai nani. Perciò chiese dal carrettiere se credeva che i nani lo avrebbero accolto. Il carrettiere disse che non lo sapeva, ma prese il piccolo con sé. Infine arrivarono al monte di vetro e il sorvegliante dei nani ricompensò largamente il carrettiere per la sua fatica e lo congedò. In quella vide il piccolo che gli domandò che cosa volesse. Il piccolo gli disse tutto. Il nano gli disse di seguirlo. I nani lo accolsero volentieri ed egli faceva una splendida vita. Ora andiamo a vedere anche l'altro fratello. Questi stette molto bene a casa sua per parecchio tempo, ma quando fu cresciuto andò a fare il soldato e dovette andare in guerra. Fu ferito al braccio destro e dovette chiedere l'elemosina. Il poveretto arrivò un giorno anche al monte di vetro e vi scorse uno sciancato, ma non immaginò che fosse suo fratello. Quello invece lo riconobbe subito e gli chiese che cosa volesse. «Oh, signore, mi accontento di una crosta di pane. È tanta la fame che ho». «Vieni con me», disse il piccolo, ed entrò in una caverna con le pareti che scintillavano di diamanti. «Puoi prendertene una manciata se ci riesci a staccarli senza aiuto», disse lo sciancato. Il mendicante si provò con l'unica mano sana a staccare un po' di quelle pietre, ma naturalmente non ne fu capace. Allora il piccolo disse, «Tu hai forse un fratello, ti permetto di farti aiutare da lui». Allora il mendico si mise a piangere e disse, «Sì, avevo una volta un fratello, piccolo e sciancato come lei. ma tanto buono e gentile. Certo, mi aiuterebbe, ma io l'ho respinto crudelmente e da un pezzo non so più nulla di lui. E il piccolo disse: «Sono io il tuo piccolo fratello. Non vivrai più in miseria. Resta con me». Che tra la mia fiaba e quella del mio nipote e collega ci sia una somiglianza o una parentela non è, direi, un abbaglio del nonno. Un mediocre psicologo potrebbe interpretare i due infantili tentativi nel modo seguente. Ciascuno dei due narratori si identifica naturalmente col protagonista del suo racconto, e tanto il pio ragazzo Paolo quanto il piccolo sciancato inventano l'appagamento di due desideri, cioè anzitutto un bel cumulo di doni, siano essi balocchi o talleri o un'intera montagna di gemme e una vita sicura presso i nani, cioè tra i propri simili, lontano dai grandi, dagli adulti e dai normali. Oltre a ciò, ciascuno dei due narratori di fiabe inventa per sé anche una gloria morale, un'aureola di virtù, perché dà pietosamente il suo tesoro ai poveri, cosa che in realtà a 10 anni non avrebbero fatto né il vecchio né il giovane. E sarà giusto, non ho niente in contrario. Ma a me pare altresì che i desideri vengano appagati in un ambito immaginario e illusorio, e almeno di me posso dire che a 10 anni non ero né capitalista né gioielliere, e per certo non avevo mai visto coscientemente un diamante. Per contro, conoscevo già diverse fiabe di Grimm e forse anche Aladino dalla lampada magica, e il monte di gemme era per il fanciullo, più che un'idea di ricchezza, un sogno di inaudita bellezza e di magico potere. E strano mi parve anche questa volta che nella mia fiaba non ci sia il buon Dio, perché egli fosse presumibilmente assai più ovvio e reale per me che il nipotino, il quale soltanto a scuola se n'era incuriosito. Peccato che la vita sia così breve e così inzeppata di compiti e impegni correnti, apparentemente importanti e necessari. Certe mattine non si osa quasi scendere dal letto, perché si sa che l'ampia scrivania è ancora stracarica di lavoro, non sbrigato, e la posta durante il giorno verrà a raddoppiare il mucchio. Altrimenti i due puerili manoscritti potrebbero essere ancora oggetto di altri trastulli divertenti e di altre meditazioni. A me, per esempio, nulla sembrerebbe più appassionante di uno studio comparato dello stile e della sintassi nei due tentativi. Ma per questi bei giochetti la nostra vita non è abbastanza lunga. D'altro canto, non sarebbe in fondo opportuno influire con critiche ed analisi, con riconoscimenti o biasimi, sull'evoluzione di quello dei due autori che ha 63 anni meno dell'altro. Egli infatti può forse ancora diventare qualcuno. Il vecchio, non più.
Abbiamo ascoltato dalla voce di Stefano Cavallo, Natale, due raccontini infantili di Hermann Hesse.
Come la notte non faccio rumore se cado per te. È per te. È per te. notte non faccio rumore se cado è per te. Oh, come la notte non faccio rumore se cado è per te.
Radio Racconto. Una storia che dura 30 minuti.
Avete ascoltato di Herman Hesse Natale con due racconti infantili. La voce era di Stefano Cavallo.